ci piace sempre tanto quando succede. La Juve in gol su Radio Bianconera.
Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, la Juve in gol con Armadius Milik. Settima vittoria consecutiva, meno 7 punti dalla testa della classifica, 7 gol di Milik, 7 in pagella, 7 assenze. Insomma, il numero 7 ritorna, 7 come la maglia di Chiesa, che speriamo al più presto potrà giocare dal primo minuto. Buon compleanno ad Ake, che lo festeggia con la Next Gen, perché lui, a differenza degli altri giovani, non è stato aggregato alla prima squadra. Allora, è ricominciato il campionato e naturalmente questi sono i dati positivi della partita vinta 1-0 a Cremona, ma il dibattito, tanto per cambiare, vedo che è sempre lo stesso: il gioco, il bel gioco, il non gioco, il difensivismo, e non si può giocare così, e così dove andiamo. Va bene, sentiamo, oggi ancora una volta entriamo, spero per l'ultima volta, in questa discussione, perché la squadra è quella, non è cambiata nei 52 giorni in cui nessuno praticamente si è allenato, perché non c'era nessuno ad allenarsi, non è cambiato niente rispetto alle 6 vittorie precedenti del ottobre-novembre 2022. Tanto è vero che in trasferta abbiamo vinto il derby col Torino per 1-0, a Verona per 1-0, a Lecce per 1-0, ieri per 1-0. In trasferta le 4 vittorie sono state tutte faticate, sofferte, brutte, sporche, malandate per 1-0. In casa 4 gol all'Empoli, 2 nel derby d'Italia e 3-0 sulla Lazio, a dimostrazione del fatto che questa squadra è anche le due cose, un po' come tutte, magari noi per caratteristiche dei giocatori, fino a che non rientreranno, e speriamo un giorno, volesse il Signore, arriverà, fino a che non rientreranno i 3 famosi bigoni, quelli pesanti, in questo momento Vlahovic, Pogba e Di Maria, ma anche Chiesa, che ancora non ce l'abbiamo al 100%, fino a che non rientrano quelli, la squadra è questa qua, e quindi alternerà partite in cui magari convincerà pure in casa come contro la Lazio, ad altre in cui come a Cremona faticherà. Siamo alla solita problematica, dipende il racconto che si fa di queste partite. Io mi sono messo, tra virgolette, il cuore in pace, so che quest'annata andrà così e quindi, siccome voglio il più possibile da quest'annata, per me le possono vincere 35 per 1-0 come ieri, basta che le vincano. Quindi al momento siamo la stragrande, di stralunga, la miglior difesa del campionato con 7 gol subiti. La Lazio e il Napoli viaggiano verso i 15 e quindi di grande. Siamo il quinto attacco del campionato ed è lì che assolutamente dobbiamo migliorare, ma comunque anche nella brutta partita di ieri, nel primo tempo Carne Secchi ha fatto 2 interventi su Sulè, poi c'è stata l'occasione di Miretti e quella di Kostić a fil di palo. Nel secondo tempo Carne Secchi ha fatto 3 miracoli, Szczęsny ha fatto una parata, loro hanno preso un palo clamoroso perché il cross da fondo campo mica me lo volete considerare come quell'altro, quindi 2 palle gol vere, quelle importanti per la Cremonese, 3 vere importanti per la Juve, dove Carne Secchi ha fatto i miracoli. Ora, tanto per intenderci, che rimanga tra noi, tanto poi tra noi, lo so già che oggi discutiamo, Allegri, non gioco, eccetera, però che rimanga tra noi. Lo stesso giornale che oggi scrive che la Juventus vince anche se non lo meriterebbe, sono andato a verificare cosa scrisse dopo Cremonese-Milan 0-0. Attenzione! Cremonese-Milan 0-0 fu giudicata così. Le assenze pesano. Ma guarda un po', ma pensa che io ne avevo 7 anche ieri, di cui 6 titolari, ma guarda un po'. E poi fu giudicata così Cremonese-Milan, Carne Secchi contro tutti. Ah, ma guarda, aveva fatto delle parate importanti, invece ieri no, e invece no, ieri tu hai culo, hai vinto di culo. E naturalmente l'arbitro Airoldi, se fischia su Dessers il gol è valido. No signori, il gol non è valido se fischia su Dessers, perché c'è fallo di Dessers su Danilo e poi c'è fallo anche su Kostić, ci sono 2 falli nella stessa azione. Ma naturalmente è già ricomparso su Twitter la parola ladro. Invece i 2 aspetti da analizzare di ieri sono: uno, secondo me, adesso poi mi dite la vostra, c'è Yves in cabina di regia a prendere i vostri audio, io leggo i vostri sms e i vostri WhatsApp. Uno, la dichiarazione di Allegri a fine partita che dice: oggi c'era la sensazione di poter prendere gol da un momento all'altro e non va bene. E per uno come lui, no, che se non prende gol e vince 1-0, ovviamente come filosofia va bene. Il fatto che lui azioni il campanello d'allarme sulla fase difensiva di ieri, che non è andata bene, perché è vero, l'impressione era, soprattutto nell'ultima mezz'ora, che la Juventus dall'altra parte potesse fare gol, ma la Cremonese pure, cioè a un certo punto è diventata una partita all'arma bianca da una parte e dall'altra. Quindi è chiaro che se la vinci 1-0 tu sei stato fortunato negli episodi, ma questo è ovvio, ragazzi. Anche quando perdiamo 1-0 però, siamo sfortunati negli episodi, perché sennò non va bene. Quando noi perdiamo 1-0 partite così è perché siamo dei somari, quando le vinciamo 1-0 perché abbiamo culo. Basta però, basta. L'altra è l'analisi degli episodi arbitrali di ieri, meravigliosa. È comparso, guarda, io non lo sapevo, tu pensa, Yves, lo sapevi? Io non lo sapevo. Esiste l'account Twitter Errori Arbitrali, ma tu guarda, cosa può aver detto ieri l'account Twitter Errori Arbitrali? A metà del primo tempo Eroldi fischia questo leggero appoggio, leggero, lo rusa via, non fa saltare Danilo che era primo sul pallone, questo leggero appoggio su Danilo appena prima che il grigio rosso segni, ma guarda un po', non si tratta di rete annullata perché il fischio antecedente non è materia VAR, ma il fischio è molto severo, è molto severo. Mentre, e intanto saluto Davide Torchia, ciao e buon anno.
Ciao, buon anno anche a te e a tutti quanti.
Stai fermo lì perché non ho finito. La moviola del Corsport dice: Airoldi è la rete di Dessers. È ok annullare, ma, puntini, puntini, attenzione. Segna dopo un quarto d'ora la Cremonese con Valeri, vabbè, ma ci sarebbe fuori gioco e quindi, ok, che peccato che c'era fuori gioco. Poi Airoldi annulla anche un'altra rete, in realtà no, perché fischia prima. Questa segnata da Dessers dopo un contrasto con Kostic. Dunque, su un cross in area bianconera, il belga naturalizzato nigeriano sposta leggermente con il braccio sinistro Danilo che stava saltando. L'arbitro si porta il fischietto in bocca e fischia. Poi sempre Dessers interviene col piede destro a martello sul collo del piede di Kostic che stava rinviando. Quindi due falli in uno, però è giusto annullare, ma severo. Davide, è severo ieri l'arbitro,
Allora, non esiste severo. Esiste quello che diceva... come diceva Bosco, il fallo c'è quando l'arbitro fischia, cioè c'è il fallo e fischia, non è che c'è il fallo, però è un fallo leggero, un fallo severo, come, come un cartellino rosso, però forse il cartellino rosso o cartellino giallo è quello che è il fallo, quello che mi sembra più che abbia testato qualche, vabbè, ma tanto tu sai, no, tutti si attaccano a tutto, che non mi voglio anche commentare, però quando si è appoggiato nettamente a Danilo, perché se uno non guarda la palla e va addosso a quello che salta e lo sposta nel mentre prende la palla, non la prende più. Poi tutto quello che viene dopo è logico, puoi far gol, puoi non farlo, prende un palo, fai quello che vuoi, però era fallo, basta, è fallo, punto, fischia.
Cioè se c'è una spinta è fallo, non c'è va bene, ma no, ma niente, ma perché ancora leggero, siamo le solite, vuoi insinuare allora, che la Juve no,
è fallo, basta. Puoi dire, devi dire non era fallo, perché non, per me non era fallo. Invece sì è fallo, ha fatto bene ora, ma un leggero, no, non c'è leggero, è fallo, o è fallo o non è fallo.
Perché se fosse leggero, stato non leggero non sarebbe stato fallo, stato invece fallo. Non è leggero, quindi è fallo.
Anche perché mi sembra proprio come il fatto del gol, che poi non lo so, perché mi sembra di capire che non so se Bremer quando prende la palla sia anche...
Ah no, attenzione dentro. Davide, qui c'è... qui lo stanno, bravo, bell'argomento, perché lo stanno
perché
discutendo in pochi.
L'arbitro ha detto, ha fatto vedere il polso che hanno per il gol, che ha fatto vederlo che non era scattato, perché loro lì non c'è possibilità d'errore. Vibra quando il pallone è tutto di là, se non vibra non è gol. Lui non gli interessa di guardarlo, perché ce l'ha già. Matematicamente
esatto, ma infatti io mi sono sorpreso di questa cosa. Ma il primo gol, quello per il fuorigioco, ma siccome poi alla fine Bremer l'ha salvato sulla porta, cosa va a confrontarsi con il VAR? Non è gol, l'ha salvato,
cioè appunto non deve andare a confrontare niente, anche perché poi col gol non c'è proprio nessun modo di andare al VAR, perché c'è una cosa, una fotocellula elettronica, e quando passa tutto il pallone vibra, se no non vibra. Cioè, è talmente facile adesso i gol di una
è
volta
talmente facile che la gente non vuol vedere. Ma parliamo di cose serie, Davide Torchia.
Bravo.
Tu che sei stato un portiere, adesso mi giudichi l'intervento di Szczęsny, perché ne ha fatto uno ma determinante, e quelli di Carnesecchi.
Allora, di Szczęsny sfondiamo una porta aperta, perché poi tech, come ne chiamano da tutti quanti, ogni tanto qualcosina, però ha salvato, salva grandi cose, ed è un portiere per me di non solo d'affidabilità, è un portiere forte, è un portiere da Juventus, cioè è bene che sgombriamo il campo da ogni cosa, più tutte le volte che ha salvato varie situazioni, rigori, cose, non andiamo a vedere, però è un portiere da Juventus affidabilissimo. Allora, visto Carnesecchi di ieri, di cui io sono anche un discreto estimatore, diciamo, mi è sempre piaciuto il ragazzo come attitudine e personalità, devo dire che può succedere a tutti, però ieri non mi è sembrato, anche sul fatto del gol, una punizione calciata benissimo da lontano, che ha battuto in terra, forse non ha letto bene il rimbalzo, ci è arrivato a due
mani. È stato secondo te sorpreso dal fatto che in genere su quel tipo di punizione uno tira a scendere verso l'incrocio, invece Milik l'ha fatta rimbalzare sul terreno dopo la barriera?
No, ha fatto una valutazione errata sul rimbalzo, perché lì non è che dici, sai, perché il portiere, come diceva Zoff, che ogni tanto raccontava nel suo libro al padre, dice, sai papà, ho preso sto gol ma non me l'aspettavo, e il padre da vecchio contadino disse, guarda che non fai il farmacista, fai il portiere, come fai a non aspettartelo? Puoi non arrivarci, ma non aspettartelo. E giustamente, non è che ora non mi aspettavo che la girava così e che la metteva così. Il portiere si deve aspettare tutto, perché il portiere gioca contro tutti, anche contro i suoi compagni di squadra, perché quando pensa che un suo compagno di squadra stia calciando bene un rinvio, deve pensare, ragionare negativamente, che se lo sbuccia e la mette in porta tu la devi parare, poi dire, ah, non me l'aspettavo che bucasse questa palla. No, sei lì per quello, è quello il tuo ruolo.
Quindi tu dici Carnesecchi, che è molto, dicono le cronache di mercato, è molto inseguito anche dalla Juventus, deve essere ancora valutato, nel senso che facendo parte dell'under 21 e dei giovani è un portiere che, insomma, come Meret e altri, poi possono avere ottime partite e meno buone.
Sì, diciamo che un portiere così giovane che sta giocando in Serie A, come copione prescrive, poi adesso li vogliamo fare o subito fenomeni oppure il giorno dopo, no, deve fare la propria esperienza. Non è che, se per me si gioca la Juve come nazionale solo perché hai fatto un minimo exploit, te la devi meritare e ci devi stare nel tempo migliorando, perché se no non ci sei. In questo momento, se devo fare una formazione, faccio giocare Perin.
Assolutamente, in questo momento, forse con Szczęsny e Perin, io tolgo il forse, la Juventus rispetto a tutte le altre squadre, considerando il primo e il secondo portiere, è quella messa meglio. Senti, messa Davide, sì. Anno nuovo, vita vecchia, allora, certo. Quelli che dicono settima vittoria consecutiva, meno 7 dal Napoli, meno 2 dal secondo posto, allungato sul quinto, e tutto quello che sai, e quelli che, ma non si può veder giocare così, vincere così 1-0.
Allora, io non so dove sta il momento d'esaltazione che poi si deve legare ai risultati. Diciamo solamente una cosa, che in questo momento, dove adesso non voglio ritirare fuori la vecchia minestra, però non ho mai avuto Pogba, non ho mai avuto cose ieri, ma ieri giustamente c'erano dei ragazzi interessanti, bravi, c'è una squadra che tornava da 2 mesi di stop, come sono state le altre, infatti ci sono state delle sorprese più o meno, e la squadra doveva far quello con una Cremonese che adesso, la differenza per me è, lo vedevo anche nella partita della Salernitana con il Milan, la Salernitana, se uno viene dall'Olanda e vede un quarto d'ora di partita, poi gliela levi, dice, come finisce questa partita? Dice, ma per me vincono la Salernitana per come è messa, magari pareggeranno, invece dopo 20 minuti perdevano 2-0, cioè le squadre che sembrano piccole, cioè, hanno della qualità in più rispetto a 10 anni fa, che quelle che avevano le squadre piccole, perciò vai e rischi dappertutto. Poi se tu dici, ma noi dobbiamo non far superare la palla al campo all'avversario e fargli 3 gol, ecco, non siamo noi, ma non c'è nessuno, perché nessuno lo fa, nessuno riesce a far questo, perché anche se sono tifoso del Milan e vedo il primo quarto d'ora, dice, Vado a Salerno, mi stanno mettendo dentro l'area di rigore, mi mettono in grandissima difficoltà, sul Milan mi aspetto qualcosa di più, poi basta che c'è stato un contropiede 1-0, la siamo più bravi. Allora, e poi l'abbiamo visto anche nei mondiali, che le squadre organizzate, che si sono coperte bene, sono quelle che sono arrivate in fondo.
Assolutamente. Perciò. Senti, questo è lo scotto da pagare, lo abbiamo detto tante volte, però adesso siamo arrivati finalmente alla prova del 9, cioè ieri, per chi non l'avesse notato, la Juventus ha giocato con una formazione iniziale con un'età media sotto i 25 anni di età, quindi molto giovane, e poi anche chi è entrato, Ealing, anche Ken, che è comunque ancora giovane. Questo è poi lo scotto, nel senso, abbiamo tutti, no? Tutti, e mi ci metto anch'io, promosso, linea verde, vogliamo i giovani, allora falli giocare, non li vuoi far giocare, poi quando ne giocano tanti puoi avere anche delle difficoltà anche loro stessi, tanto è vero che sia Miretti che Fagioli ieri non prendono dei bei voti in pagella.
Ma anche perché, come spesso dice Allegri, bisogna farli crescere, bisogna farli sbagliare. A me mi sembra che Solé in certe giocate mi è sembrato un pochettino più evoluto, non voglio dire meglio, ma evoluto rispetto a qualche mese fa, no? Perché è normale che sia così, capisco che la pazienza ce n'è poca, però una cosa voglio dire che evidenzia perché hai potuto far giocare determinati giovani ed essere all'altezza della Serie A e all'altezza di una squadra come la Juventus, perché c'hai una seconda squadra, l'Under 23, che crea quel cuscinetto che la primavera non riesce a colmare, perché c'è troppo gap, c'è troppa differenza, però si ostina a non volerlo far fare alle altre squadre, capisco che possono essere dei costi, però tiriamo fuori dei giocatori che prima non sarebbero mai arrivati, perché dalla primavera della Juve alla prima squadra ne sono arrivati negli ultimi 15 anni, se ne contano sulle dita di una mano. Invece adesso ce ne hai 3 o 4 quasi, 4 o 5 in pianta stabile, che ovviamente favoriti purtroppo dagli infortuni, ma comunque non sei andato Ramengo, perché tu stai vincendo anche quando giocano i giovani, più bello, meno bello, non mi interessa, però chi vince si parte dal risultato e poi si vede qual è la situazione.
Anche perché poi i giovani, a maggior ragione, hanno bisogno di un po' di continuità per essere valutati, e quindi alcuni, mi riferisco in particolar modo a Sulé, che sicuramente quest'estate Allegri non vedeva al pari degli altri, perché non aveva del materiale, no, per poterlo vederlo come gli altri che già avevano fatto delle partite, invece adesso piano piano lo ha messo anche ieri titolare della seconda volta dopo Lecce, e anche una
situazione
diversa.
Sì, che poi, scusa, ti interrompo per questo, perché chiedo perdono, perché poi si parla tanto, ma sono le componenti fondamentali che abbattono i costi, perché magari l'Under 23, la Next Generation, come vogliamo chiamarla, ti crea un costo iniziale maggiore, perché fa un campionato, ma ti forma dei calciatori che nei ruoli che tu hai citato, nei 3-4 posti, ci sarebbero 3-4 calciatori, probabilmente stranieri, probabilmente che hanno giocato di più, che molto probabilmente, anzi certamente, guadagnano il doppio, il triplo di quello che incominciano a guadagnare i ragazzi, che guadagneranno poco e poi si
assolutamente.
Guadagneranno di più, meritando di stare nella Juve. E dall'altra parte anche il vantaggio che dei giocatori giovanissimi che già hanno giocato nella Juve non hai nessun problema.
Ed è quello un po' che è successo anche alla... Attenzione, parli di giovani e crolla tutto, crolla la rete, parli di giovani e crolla tutto, crolla la rete, crollano i ponti, quelli virtuali, attenzione, no, sennò, nel nostro paese è facile che crollino purtroppo anche quelli veri. Vediamo se non è crollato Davide Torchia e se lo recuperiamo, perché il discorso si faceva molto interessante, perché parlando di ragazzi e di giovani, probabilmente la verità l'ha detta nell'ultima conferenza stampa mister Massimiliano Allegri, quando lo hanno un po' incalzato su questi ragazzi e sugli infortuni, e Allegri la domanda ha risposto con riguardo in particolar modo Paul Pogba, e se ci fosse stato a disposizione Pogba, probabilmente sti ragazzi non avrebbero mai visto il campo, perché è inutile che ci giriamo intorno, perché se c'è Pogba, c'è il Rabiot a cui siamo abituati adesso, c'è Di Maria e tanti altri giocatori, poi i ragazzi non giocano, giusto Davide?
Sì, certo, guarda che tanta gente che si è esposta bene, si è ripresentata bene nella Juve come giovani, è successo anche perché la Juve era andata in Serie B, parliamoci chiaro, se no magari in quel momento lì di campioni non se ne avrebbe esordito mai, però deve essere pronto a tutte le evenienze. Adesso hanno avuto la riprova che qualche giovane può essere inserito in rosa, può giocare nella necessità, poi non saranno certo tutti grandissimi talenti, ma comunque crea risorse a bassi costi per farla stretta, come ho detto prima.
Assolutamente. Senti, in conclusione, dopo questa prima partita vinta dalla Juventus con la Cremonese, soprattutto visto il risultato di San Siro, che avevamo detto, se il Napoli vince a San Siro non è che il campionato sia finito, però mette un'orma importante e impedisce magari una rincorsa breve degli altri. Adesso campionato riaperto?
Sì, campionato riaperto, contando, con tutto il rispetto del Napoli, che comunque ha perso una sola partita, perché ne ha perse cinque. Però ecco, se vogliamo sperare, per tutto il campionato, per tutte le squadre che vogliono sperare di riaprire il campionato, passava anche per questo scontro diretto che è importante, che l'Inter penso che abbia vinto anche con merito, ha creato un pochettino di più e sono riuscito a fare un bel gol, sinceramente, manovrato bene e l'hanno difeso bene, come giusto che sia. È riaperto, adesso il Napoli potrebbe avere tutto facile o tutto difficile, perché credo che la prossima partita abbia la Sampdoria, che ha fatto una grandissima vittoria e non è così scontata. E poi la partita dopo credo l'abbia la Juve, no? Giusto?
Assolutamente sì.
In queste due partite, sai, secondo quanti punti fai cambia un po', anche perché io sono del parere che squadre di piazze importanti sono abituate, per esempio la Juve perde una partita, anche ci sono grandissime critiche, però all'interno la tengono bassa. Piazza come Napoli, non me ne voglio nessuno, però sono abituati più all'alto e il basso e l'alto a livello gestionale o morale. Allora, capito, un piccolo step, un piccolo stop, quando si è lanciato verso lo scudetto, bisogna vedere come riesce a digerirlo, con tutto il rispetto della classifica che meritano e dell'organico e dell'allenatore, che sono gente molto importante, come hanno già dimostrato.
Sì, perché poi alla fine, concludendo qualsiasi discorso calcistico vogliamo noi affrontare, hanno ragione gli allenatori che dicono noi alla fine noi che siamo nelle squadre importanti, perché è evidente che l'allenatore di una squadra media viene anche giudicato su altre cose, ma l'allenatore della squadra importante alla fine dell'anno, a giugno, viene giudicato sui risultati. E quindi se il Napoli, che aveva già ucciso il campionato, faccio l'ipotesi per loro più negativa delle prossime due, pareggia con la Sampdoria in trasferta e perde con la Juve in casa, si ritrova la Juve a meno due e cambia tutti i giudizi.
No, ma il campionato riprende totalmente un'altra piega e si riapre completamente, cosa che loro hanno chiuso, perché sai, io capisco anche quando arrivi a certi posti, poi c'è la sindrome un pochettino del braccino, no? Capito? Perché poi i punti vanno fatti fino alla fine, questo fa parte, ecco, proprio della totalità della squadra, perché il momento negativo prima o poi arriva, la reazione è quella che nobilita.
Sì, tra l'altro ti aggiungo l'ultima cosa, per essere d'accordo con me, visto che poi non si parla più di Juve, ma io non capisco perché, poi un giorno me lo spiegheranno, noi invece che parlare di Juve dopo le partite parliamo sempre solo dell'allenatore, cioè non parliamo di altro, però questo benedetto allenatore, criticabile da tutti, anche se vince la Champions, per l'amor del cielo, tutti sono criticabili ovunque, però io vorrei vedere un allenatore delle altre fantastiche squadre giocare come stiamo giocando noi dall'inizio dell'anno, cioè senza i giocatori per cui è stata costruita questa squadra e comunque con grande fatica, con tutte le difficoltà, essere ancora lì.
Ma allora la domanda la faccio nell'altro verso: figurati se non riusciva a far 7 vittorie di seguito, che succedeva? Che poteva anche essere giustificato, perché se mi mancano tanti giocatori
c'era il linciaggio popolare,
ragazzi, per strada. Potete giudicare per queste 7 partite, le vince tutte e 7, però c'è il cortomuso, diceva un mio vecchio direttore, hanno tutti il sì però, ma però ce l'hanno tutti quanti, sapessi quanti ma però ce l'hanno tutti,
c'è sempre lo so.
Ma però no?
Anch'io nella vita c'ho tanti ma però. Grazie Davide Torchia, come sempre.
Prego, un abbraccio a tutti, grazie a voi.
Grazie, ancora buon anno pure a te, perché fino a che arriva il 6 gennaio, che poi è domani, se non mi ricordo male, Eve, l'Epifania, tutte le feste se le porta via, quindi fino all'Epifania per noi è buon anno, break, e speriamo di essere più fortunati con la linea nella seconda parte di La You and Goal.
Puoi ascoltare Radio Bianconera anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio e i podcast chiedendo al tuo smart speaker. È semplice, basta dire "Ehi Google, parla con Radio Bianconera" e poi decidere se ascoltare la diretta o i podcast. Imposta Radio Bianconera tra le tue routine, seleziona il momento della giornata preferito e aggiungi l'ascolto delle ultime news. Radio Bianconera è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
La prima radio sportiva del mondo bianconero
che segue la tua squadra.
Radio Bianconera,
l'unica che conta. la Juve in gol.
Seconda parte della Juve in gol in esclusiva su Radio Bianconera. Ci siete sempre e soltanto voi, quindi adesso tutti i vostri messaggi, tutti i vostri vocali, tutte le vostre opinioni. Abbiamo, attenzione, 7 vocali arretrati, 7 come le 7 vittorie consecutive della Juventus. Piero da Palermo dice: buongiorno Claudio, nel bene e nel male sempre forza Juve fino alla fine. Sono sicuro che Allegri li sta preparando gli assenti per Napoli. Attenzione, quando ha detto Di Maria potrebbe essere pronto per sabato con l'Udinese, ma io non lo farei giocare anche se è pronto con l'Udinese in casa, ma teniamocelo per il venerdì dopo per Napoli. Teniamoci almeno Di Maria per Napoli. E allora, vocale da casa, Iv.
Buongiorno Claudio, Adriano da Torino, auguroni, buon anno. Claudio, siamo messi male a sentire i tifosi juventini, non a sentire altri. Giochiamo male, e siamo così, e siamo cosà. Claudio? Come siamo male così? Siamo a 7 punti dal fenomenale Napoli e non abbiamo mai avuto la squadra al completo. È quello che non riesco a capire a sti tifosi juventini. Cioè, non ho mai sentito uno, ragazzi, sì, giochiamo male, ma ci mancano i migliori, diciamo, i giocatori che abbiamo fatto il mercato. Ci è mancato Chiesa, non li ho mai sentiti. Se, secondo me, se noi vinciamo lo scudetto, quelli che soffrono di più sono i tifosi juventini.
Sì, ma stiamo arrivando, attenzione, grazie.
Dai, Claudio.
Così spazio anche a tutti gli altri. Stiamo arrivando a questo paradosso, ragazzi e ragazze. Cioè, io ve lo dico, cioè, stiamo arrivando a questo paradosso. Qui c'è gente che sta sperando addirittura di non compiere l'impresa miracolo della rimonta, perché sennò dovrebbe cambiare un po' anche opinione. Stiamo arrivando al paradosso. Buongiorno, caro Zuliani. Volevo informarla, dice Severino da Catanzaro, che rispetto allo scorso anno il Napoli è a meno 5, il Milan è a meno 2, la Juventus è a più 7. Lo so, siamo anche a più 7 punti rispetto all'anno scorso, che non dimentichiamoci mai, ad aprile l'anno scorso, disastro, anche l'anno scorso, ci portò allo sconto diretto del Derby d'Italia con la possibilità, giocando in casa allo sconto diretto, di rientrare clamorosamente nella lotta scudetto. Poi sappiamo come è andata a finire. Poi Giampiero dalla calda Sicilia, beato te, ci dice: buongiorno, meno 7, ma potevano essere meno 5, tra l'altro. Due punti scippati con la Salernitana, o anche meno 3, se non mi annullano il gol di Locatelli con la Roma, e noi rubiamo, ma anche potremmo dire meno 2 se non mi fai segnare il Milan allo scadere del primo tempo a San Siro. Vocale da casa.
Vabbè, sicuramente non abbiamo giocato bene, ma quel che conta è la vittoria. Stop. Cioè, abbiamo rosicchiato 3 punti ieri al Napoli, col fatto che ha perso. Io, se ti devo dire la verità, credo nello scudetto e speriamo di andare tra 10 giorni, ecco, proprio a vincere contro di loro, così andiamo a meno 4 e abbiamo davanti altri 4 mesi di campionato. Quindi per me può succedere di tutto, io ci credo, e la classica vittoria sporca, e però va bene così, ho goduto come un porco, mamma mia, grande, grande Milik, forza Juve sempre.
Forza Juve anche te, ma esattamente, cioè, ragazzi, non toglietevi il gusto di esultare al 91esimo a un gol su punizione di Milik, non ve lo togliete mai questo gusto, ma chi se ne frega com'è andata la partita, hai vinto con quella punizione di Milik, esulta, godi. Godi almeno per 24 ore, o sostenitore bianconero o sostenitrice della causa. Tra l'altro, a proposito di ragazze, domani 14:30, anzi oggi, scusate, 14:30, Juventus Women contro Cittadella, è la prima delle due partite, poi nel weekend c'è quella col Brescia, che formano il trittico delle gare di Coppa Italia per andare avanti per la formazione di coach Gio Montemurro. Ciao, da come doveva essere la squadra inizio stagione? Quella di ieri sera era una squadra di riserve, no, quella di ieri sera era quasi un under 23, mancavano Bonucci, Cuadrado, Pogba, Rabiot, Chiesa, Di Maria, Vlahovic, proviamo a togliere 7-8 titolari agli altri, vediamo cosa succede, dice Stefano. Sì, ma al di là di questo, perché poi capita anche agli altri, no? Magari di avere 7 assenzi. E infatti il giornale di riferimento mi spiega che dopo Cremonese Milan 0-0 pesano le assenze. Ma guarda un po', pesano le assenze e non si vince a Cremona. Quello che voglio dire io è, ripeto, noi abbiamo chiuso l'anno con Juve-Lazio 3-0 in cui li abbiamo dominati, la Lazio è quella del bel gioco, della filosofia del gioco, li abbiamo dominati e abbiamo vinto bene 3-0. Poi invece in trasferta abbiamo fatto 4 vittorie tutte da 1-0
brutte, sporche e cattive. Cioè, l'importante è che vinciamo, poi che le facciamo tutte 1-0, che le facciamo tutte per 2-0, 1-4-0, ma chi se ne frega? Iniziamo a vincere queste partite, poi arriviamo al 13 gennaio, è il primo dei due scontri diretti, perché poi nel girone di ritorno ci sarà quello in casa. È chiaro che questa Napoli in trasferta ha tutto un altro gusto, sapore, importanza e peso, però vediamo cosa succede quella sera lì. Quella partita potrà veramente dire tantissime cose. Dunque, Stefania da Roma e Messina in vacanza dice: buongiorno ragazzi, ancora buon anno, l'importante era fare 3 punti. E la Roma allora? Rigore scandaloso su Dybala. Ma la voce su Grimaldo è vera, dice Stefania da Roma, ni. Dybala si è preso un calcio di rigore dopo 6 minuti, che se era la Juve ovviamente ci riempivano le pagine di Moviola, invece alla Roma va bene. Dopodiché il Bologna ha rischiato più volte di pareggiare, ha vinto 1-0 in casa col Bologna alla Roma, e i titoli sono: la Roma vince stile Mu, vince per Mu, Dybala di Mu. Cosa vogliamo fare? Sentiamo un vocale da casa, dai.
Ciao fratello bianconero, Paolo da Roma. Ieri l'avevi detto, partita difficile, sarà tosta con le assenze, i 52 giorni che non è cambiato niente, ed è stato così. Buona prestazione dei giovani, per me buona la cattiveria, comunque un grande Chiesa che ci è mancato tantissimo. Comunque ho visto una squadra molto più quadrata, anche se ancora in difficoltà, va bene.
Certo,
difficoltà ci sono tutte, guarda il Napoli ieri sera. Ottima prestazione comunque, fino alla fine, avanti così. Ciao fratelli.
Grazie, grazie, ciao anche a te. Diciamo che la differenza tra queste ultime 7 partite e il precedente, cioè le partite venute prima, è Maccabi Haifa Juve. Cioè, una partita così, Maccabi Haifa Juve, la perdevamo malamente. Invece questa ce la vinciamo, pur sorprendendo, ma ce la vinciamo. Perché comunque, con tutte le difficoltà, la squadra è stata dentro la partita, con i vari momenti della partita. Il primo tempo, che passa per quello più brutto rispetto alla ripresa, ed è vero, tra l'altro, ma ragazzi, il primo tempo, alla fine del primo tempo, se c'è un portiere che ha salvato 2 volte la porta, è stato Carnesecchi. Parate di Szczęsny nel primo tempo sono 0. Quindi in un brutto primo tempo potevamo tranquillamente vincere 1-0. Guardate che tiri in porta per gli amanti delle statistiche sono 8-3 per la Juve. In porta e dentro la porta sono 8-3 per la Juve. I corner sono 8-3 per la Juve. Il possesso palla è 60-40 per la Juve. Quindi vuol dire che la partita l'ha fatta la Juve. Perché altrimenti quelli che mi spiegano che ieri chi ha avuto il 65% di possesso palla ha fatto la partita e sfortunatamente ha perso, si devono mettere d'accordo con le loro coscienze calcistiche e di vita. Volume, volume, volume. Damiano da Imola dice: attenzione, beh, grazie del complimento, la trasmissione, cioè questa, andrebbe sentita a grande volume in tutte le redazioni giornalistiche italiane, ma fanno apposta a non sentirla. Claudio, secondo te a questo punto lo riscattiamo Milik? Beh, cioè, se non riscattiamo Milik a 7 milioni più bonus, chi è che dobbiamo riscattare dal mercato che abbiamo fatto quest'estate? Altro vocale da casa, dai Yves.
Buongiorno, ciao Claudio, sono Ivano da Savona.
Ciao.
Ieri ho visto la partita e mi è sembrata alquanto imbarazzante, al di là dell'impegno profuso dai giovani eccetera, ho notato un portiere che parerà anche i rigori mondiali, però ragazzi, a me non continua a non dare fiducia, continua a non dare fiducia a quel portiere lì, io lo ritengo una seconda scelta, non va bene, dobbiamo trovare un portiere.
Ma scusa, ma cosa ha fatto? Prende 6,5 in tutte le pagelle Szczęsny, perché quando ha dovuto salvare il risultato l'ha salvato con una grande parata su Valeri. Cioè, ragazzi, va bene, rispettabilissima la tua opinione, però riscrivi magari il mio messaggio. Cioè, cosa ha fatto ieri Szczęsny per non essere un portiere affidabile? Ha fatto una gran parata, becca 6,5 di media pagella, non lo so, in una gara in cui, ripeto, ti riferisci al palo? Palo ha tirato una sassata, Dessers se segna ha fatto un gran gol lui, cioè, boh, non lo so, e anche se avesse fatto un errore in uscita ieri, una partita più che sufficiente, cioè non vedo dove sia ieri, nella partita di ieri, il problema Szczęsny, scusami, ma sinceramente con tutti quelli che possiamo discutere, il problema portiere ieri per noi, io non lo vedo, ma magari sono io che sbaglio. Prova di forza del Milan, ma alla fine rischia il pari, ma è grande Milan, fosse stata la Juve, Max, fosse stata la Juve, ovviamente, la Juve vince di corto muso 2-1, soffre negli 8 minuti finale, gli episodi, babam babam babam. Buongiorno Claudio, credo che noi juventini siamo un po' troppo critici. Certo, anche a me piacerebbe un bel gioco, però io preferisco sempre la vittoria. Secondo me in questo momento va bene così, dice Vittorio. Sentiamo un'altra voce da casa, Yves.
Claudio, poi non capisco una cosa, che cambia tra 1-0 che fa la Juve o 2-1 che fa il Milan e 1-0 che fa la Roma?
Niente.
Alla fine è uguale, si vince sempre di corto muso, fino alla fine, forza Juventus.
Ma soprattutto, allora, è vero che noi non dobbiamo guardare gli altri, però poi i giudizi del mondo del calcio, cioè delle nostre squadre, vengono date in base anche alle partite degli altri. Con le nostre, ripeto, se la partita di ieri della Juventus deve essere seppellita sotto il disastro, la vergogna e l'imbarazzo, allora spiegatemi che cos'è Roma-Bologna. No, spiegatemelo, perché per i giornali oggi me li sono letti bene tutti come sempre. La vittoria di ieri è importante, Dybala nel cuore di Mu, determinante Dybala che si prende un rigore, non come era quando alla Juve Dybala che va a cerca i rigori e dal regolamento si tuffa un po'. No, Dybala determinante, deve prendere il rigore. Peccato che il Bologna appunto ha fatto l'assalto e poteva fare 1-1, però passa alla storia la tua partita bianconera come una partita da imbarazzo. Angelo dice, Claudio, ma se un giudice vede il taglia e cuci di report, verrà influenzato o no? Può darsi anche di sì, visto che lavorano quella maniera lì. Poi, parlare dei giovani e degli assenti sono ragionamenti fuorvianti, che allontanano una verità scritta da un anno e mezzo circa. Questa è una squadra che è allenata male tecnicamente e fisicamente, gioca male, a prescindere dagli interpreti. Quindi, o tu che non ti firmi, ma inizia a guardare la Roma, dai. Ma anche la Lazio, che ha meno punti addirittura dell'anno scorso. Secondo me ti diverti di più, che te frega. Tanto tu mica vuoi il risultato. Quindi, siccome i risultati non li vuoi, no? E hai stabilito che da un anno e mezzo che questa squadra non si può guardare, ma che la guardi a fare? Mi domando perché la guardi. Io ieri al gol di Milik ho urlato anche un po' troppo, perché probabilmente i vicini di casa e non solo mi hanno sentito. Ma tu, che la guardi a fare? E cosa messaggi a fare? Cioè, tu non vuoi una discussione, no? Tu sei con le cesoie, vai, no? O con il martello sull'incudine, tu hai pontificato, hai stabilito che è un anno e mezzo e questa squadra non si può guardare. Ti chiedo, ma gli 2 anni prima, cioè quelli di Pirlo e di Sarri, i 2 anni prima, ti sei divertito? Chiedo, ti sei divertito? No, perché gli allenatori sono stati cambiati, li avete disintegrati dal punto di vista delle critiche, come mai adesso improvvisamente andavano bene 2 anni prima? Vabbè, sentiamo un altro audio, o maschile o femminile da casa, vediamo chi è.
Ciao Claudio, buongiorno a tutti. Bah, io litigavo prima con dei ragazzi su un gruppo che diceva che ha dovuto spegnere la televisione, che veniva in mal di stomaco per come giocava la Juve. Cioè che invece abbiamo vinto per culo. E allora io gli dico sempre la stessa cosa, ragazzi, l'abbonamento non ve l'ho fatto. Perché mi ero dimenticato che voi vedevate la Juve di Guardiola, la Juve di Wenger, cosa che io 50 anni non ho mai visto. Quindi poi di questi tempi andatevi a vedere la Roma, io ieri ho visto la Roma, andate a vedere come gioca. Volete la Lazio di Sarri, che va a perdere a Lecce e gioca sempre in un solo modo? Ma andatevi a vedere quelle là. Ma il juventinismo è un'altra cosa.
E allora ti aggiungo, però anzi ti contrappongo alla tua opinione, quella di Angelo da Frosinone, che dice: ciao Claudio, per me continuare a dare sempre giustificazioni al mister non è da Juve, da juventini, non si fa il bene della Juve. Sogno un dibattito in cui veramente le giustificazioni al mister non le sta dando nessuno, anzi sono sempre attacchi, non so cosa leggi tu, però vabbè. Sogno un dibattito in cui non si parli mai più di bel gioco contrapposto al risultato, perché non è questo il dilemma. Oh, la giusta controversia è tra chi tira in porta e chi non lo fa mai o quasi, cioè noi. Siamo sempre in balia degli eventi, da inizio stagione scorsa. Angelo, mi dispiace contraddirti, ma se guardi le 7 vittorie, le ultime della Juve, chi tira in porta rispetto all'avversario siamo noi, perdonami. Giochiamo male, tiriamo male, siamo fortunati, non lo so. Però anche ieri tiri in porta, io non intendo 20 tiri da centrocampo alti, tiri in porta nello specchio ieri, 8 Juve, 3 Cremonese. Juve-Lazio, manco a parlarne. Mi dispiace, però anche il derby vinto male, abbiamo tirato più in porta del Toro, pochi noi, ancora meno il Toro di noi, per cui non lo so, Non lo so cos'è che non ti quaglia. Saluti da Marco da Cesenatico che ricambiamo, che dice buongiorno, a me non piace come fa a giocare la squadra Allegri. E va bene, può non piacerti, questo può anche essere condivisibile, tra l'altro. Ma sono più che convinto che pochi avrebbero fatto meglio in queste condizioni e con la burrasca che ci ha colpito tra infortuni e altro. Esatto. Per me, sul fronte pratico e del risultato, rimane la scelta migliore. E come diciamo sempre, la vittoria è l'unica cosa che conta. Se no, tifiamo Napoli. Bravo, hai centrato il tema, Marco da Cesenatico. Dopodiché io ci aggiungo anche... Oh, ragazzi, vedremo, non lo so, perché se andiamo avanti così non lo vedremo mai, ma se arriverà un giorno in cui saranno tutti a disposizione, cioè se rimaniamo per esempio al solo Di Maria l'abbiamo visto meno di 400 minuti quest'anno, ma quei 390 minuti che l'abbiamo visto, e beh, ci siamo divertiti a vedere come giocava la squadra, e grazie, mettimi dentro Di Maria che fa tre assist e mi mette tre volte davanti alla porta, ti diverti, no? Tu l'hai comprato per quello, certo che se non ce l'hai a disposizione devi fare di necessità virtù e in questo momento di difficoltà devi vincere. Prima non lo facevamo, adesso lo stiamo facendo, accontentiamoci di quello che adesso stiamo facendo. Altro vocale da casa.
Certo, perché noi tifosi bianconeri che trattiamo male Allegri perché non fa giocare i giovani, poi quando li fa giocare e alcuni di essi non fanno esattamente meraviglie, e allora... perché non fa giocare Rabiot e perché fa giocare i giovani. Gli altri, quelli anti, quando le milanesi vincono giocando male, è da questo che si vede una squadra forte, quando comunque gioca male ma porta a casa la partita. Quando la Juve vince 1-0 giocando male, insomma, se va bene è stata fortunata, oppure l'ha rubata. Dobbiamo credo anche un po' rassegnarci a questa cosa. Io ieri
però non dobbiamo rassegnarci, dai, almeno tra di noi reagiamo a queste cose qua veramente, perché se no, scusatemi, però vi meritate il Corriere dello Sport che ti dice che hai rubato la partita, quell'altro che dice che è leggerissima la spinta su Danilo, quell'altro che dice che giochi male sei fortunato, eccetera eccetera eccetera. Poi magari vince lo scudetto e invece che definirla impresa viene definita come una serie di concatenazione di eventi astrali incredibili e la fortuna di questo allenatore che botte di fortuna, chissà dove le va a prendere, me lo farò spiegare, così ci facciamo anche noi una bella scorta, diventiamo fortunati anche noi. Michele da Frosinone dice: una vittoria bellissima, quando la Juve vince per me gioca sempre bene, il resto è solo estetica, forza Juve. Poi ancora Michele da San Maurizio, innanzitutto buon anno anche a te. Ti ricordi tutti gli 1-0 che faceva la Juve di Capello con quello squadrone? E come se non me li ricordo. Adesso gli 1-0 non accontentano più. A me basta vincere e la Juve lo sta facendo. Stop, un abbraccio. Poi, Mario K. Kempes da San Benedetto dice: le chiacchiere stanno a zero. 7 vittorie consecutive senza subire gol. 13 fatti, 0 subiti. Di pali ne abbiamo presi a decine anche noi e nessuno ha detto mai nulla. Allegri allenava anche con il derby d'Italia contro la Lazio, ma lì erano bravi i giocatori, non scherziamo. Infatti però, raga, o una cosa o l'altra. Altro vocale da casa, vai.
Ciao Claudio, sono Adriano da Pioltello. No, siccome che io alla sera, no, guardo anche la Zanzara, ma perché mi fa ridere, è una cosa trasgressiva, una cosa fuori dal mondo, una trasmissione così, no? Però sono rimasto inorridito, mi veniva da vomitare sentendo un nostro tifoso, un certo che fa YouTube, lì, Nati per Vincere, no? Che ha detto alla moglie: mamma mia, noi sto per avere, ho un orgasmo, ma perché? Perché Agnelli si è dimesso, oh madonna, sto godendo, oh scusa l'espressione, ma ha detto così? Allora tu mi devi fare un piacere, vai su internet, Nati per Vincere, la Zanzara.
No, ascolta, facciamo che ce la raccontiamo tra di noi che ascoltate Radio Bianconera, non so di chi parli, non lo conosco, se vogliono che li guardo e che parlo di loro mi devono assolutamente pagare, ma mi devono pagare tanto, perché è ora di finirla con tutta sta gentaglia che è in giro per social e canali YouTube e usa parolacce e usa espressioni irriguardose nei confronti di persone che non solo le potrebbero potrebbero querelare, ma fare pure dell'altro dal punto di vista legale, quindi basta, cioè non me li citate neanche, basta, basta. Io voglio opinioni anche contrarie alle mie, accetto anche tutti quelli di voi che mi scrivono giochiamo male, che imbarazzo, accetto tutto, ma fatelo per me, poi magari discutetene in altre trasmissioni. Io non voglio parlare di gentaglia che non ha studiato, che non fa quello di lavoro per mestiere, che si è impradronita dei canali che informano, perché ormai il web informa, e che usano parolacce e sentimenti di astio e irriguardosi nei confronti non solo degli avversari ma pure della loro squadra, perché così fanno click e voi li seguite. A me non interessano, non riguardano e non me li dovete neanche nominare, fanno parte del gruppo denominato Gentaglia. Ma che partite guardano, scrivono da casa. Ieri 16 tiri, 8 nello specchio la Juve. Viking Juve dall'Isola d'Elba dice: ciao, come vi dico sempre, crediamoci, partita non bella, grandissimo onore alla Cremonese, com'è possibile che sia in quella posizione? Te lo dico io, la Cremonese ha fatto 0-0 in casa col Milan, col Napoli a 7 dalla fine era 1-1, ha fatto 7 pareggi, nelle ultime 3 partite ne ha pareggiate 3 in casa, e quelle che ha perso, io me ne sono viste almeno 5, mica meritava di perderle, mica solo con noi, quindi purtroppo è in quella situazione, perché poi la differenza tra la Cremonese e la Juve di turno la fa Milik che segna una punizione da parte e loro che non la segnano dall'altra, e perché sennò sarebbero tutte grandi squadre con il grande gioco, e invece no, perché la grande squadra vince perché c'ha i giocatori. È chiaro stufatto, come diceva qualcuno. Vediamo se chiudiamo con un po' di elevazione. Allora, Claudio, lascia fare. Io e mio figlio al gol abbiamo fatto venire giù il condominio. Ma così si deve fare. Non si può criticare Allegri, ragazzi. Bisogna stare calmi e tifiamo la Juve invece di tifare contro. No, ma occhio. Si può benissimo criticare Allegri. Si può benissimo. Ma non si può affrontare ogni partita, soprattutto adesso che le vinciamo, con vergogna, imbarazzo, che schifo. Vabbè, ma allora guardiamo altre partite, perché sennò quello è veramente un pregiudizio che alcuni vogliono portarsi fino anche alla fine di questo campionato, indipendentemente dai risultati. Ciao Zul, concordo con te, abbiamo vinto, le chiacchiere stanno a zero, forza Juve, Fede da Vicenza. Poi, caro Zuliani, qui ci sono delle critiche, sì, ma si possono fare, anzi, si possono anche criticare le scelte di Allegri. Per esempio, a me la formazione iniziale con Miretti sotto punta non piace, non è piaciuta e non mi piacerà anche se domani sotto punta fa 3 gol, ma è una mia opinione dal punto di vista tecnico sul ragazzo. Probabilmente il mister ieri, non probabilmente, io lo so perché fa così, perché in questo momento in cui gli mancano i giocatori preferiva tenersi un Ken e un Chiesa da mettere dalla panchina, e quindi ha messo i ragazzi con Miretti vicino alla punta per fare un primo tempo di un certo tempo e poi magari sfogarsi nel secondo. Sono scelte che se vinci diventano positive, se perdi diventano negativi come sempre. Chiudiamo con l'ultimo vocale, Yves.
Ciao Dennis da Playa del Carme, buongiorno. Io la partita non ho potuto vederla, però ho guardato un po' gli highlights e i commenti. A me piacerebbe, sai cosa? Che i giocatori giocassero nel loro ruolo, perché dopo sennò vengono dei giornalisti criticati, tipo Sulè non può fare il terzino. Fagli fare da centrocampo in avanti e vediamo come si gioca. O Miretti. Miretti è centrale di centrocampo, non è un dietro la punta, però vabbè, io comunque sono fiducioso. Io non vorrei mai che succedesse l'impensabile, nel senso scudetto, Coppa UEFA, Coppa Italia, perché sarebbe fantastico.
Non sarebbe male. Sono d'accordo con te su Miretti, non so su lei. Su lei ieri non ha fatto il terzino, ha fatto l'esterno alto in 3-5-2 dove lui doveva attaccare, poi come tutti, anche Milik deve difendere quando non sei in possesso palla, ma non ha fatto il terzino assolutamente, tanto è vero che si crea 2 occasioni da gol partendo da destra, accentrandosi e tirando con il sinistro, e anche in altre occasioni ha cercato quella giocata che magari non gli è riuscita, ma non ha fatto il terzino ieri, dai, assolutamente. Grazie Yves, è stata una bella giornata anche oggi, pensa se avessimo perso. Grazie a tutti voi da casa, adesso break, poi 2 ore con le direttoire, Antonio Paolino e cose di calcio. Noi ci sentiamo domani, che è venerdì, non solo, è Epifania, non solo, è vigilia di Juventus contro Udinese, quindi ci sarà anche la conferenza stampa di mister Massimiliano Allegri. Fino alla fine, forza Milik in gol, a domani.
Ciao Claudio, io volevo fare un grandissimo complimento ai nostri giocatori, perché soprattutto i più giovani, perché secondo me allenati male, secondo me senza un'idea di gioco ormai definita e stabile, però sono riusciti a fare queste 7 vittorie. Per me è solo merito loro, noi abbiamo grandi giocatori, anche giovani, grandi, buoni, ottimi giocatori, magari non fenomeni, non campionissimi, però un applauso ai giocatori per me va. Queste 7 vittorie se le sono sudate una per una. Forza Juve, Angelo da Frosinone.
Ci piace sempre tanto quando succede. La Juve in gol su Radio Bianconera.